Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte prima. Antico Testamento. La Vergine Madre. Isaia 7:10-14. Il Signore parlò ancora ad Acaz: chiedi un segno dal Signore Dio tuo, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele. Il dato storico di questa profezia è legato alla situazione drammatica in cui si trova il re Acaz, che sta per essere detronizzato dai due re di Siria e di Israele, dal momento che ha rifiutato di allearsi con loro contro gli Assiri. Acaz pensa anzi di chiamare in suo aiuto proprio gli Assiri. Il profeta Isaia invece gli propone di confidare in Dio e di chiedere a lui un segno a garanzia che la casa reale di Giuda non verrà annientata dai due re di Siria e di Israele. Ma Acaz si rifiuta di affidarsi a Dio perché ritiene che l'esercito assiro basterà a difenderlo. A questo punto il profeta Isaia, indignato per la mancanza di fiducia in Dio da parte di Acaz, preannuncia la rovina della casa di Giuda proprio da parte di quegli Assiri nei quali Acaz confida, e indica il segno prodigioso della Vergine gravida che partorisce l'Emanuele, il figlio regale, con gli attributi divini di consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Riguardo a questa celebre profezia, giustamente l'esegesi biblica teologica afferma con vigore l'unico senso letterale messianico e mariologico. L'Emanuele preannunciato dal profeta è esclusivamente il futuro Messia, Gesù Cristo. La Vergine gravida e partoriente è esclusivamente Maria, la Madre Vergine di Gesù. Secondo l'esegesi filologica del testo isaiano, la questione critica sul termine vergine sembra essere stata risolta ormai definitivamente, come scrive Armando Rolla. La vergine, in ebraico ha-halmach. La presenza dell'articolo suppone che la persona in questione sia determinata, se non nel contesto, almeno nella mente del profeta. Essa è halmach, cioè giovane, ragazza da marito, donzella, vergine. Infatti il termine ebraico, nelle 8 volte in cui ricorre nella Bibbia ebraica oltre il testo presente, designa sempre una donna sviluppata sia sessualmente che per l'età, non sposata e perciò in via ordinaria ancora vergine. Però il termine ebraico che indica direttamente l'integrità sessuale è Betulah. Già il padre Vaccari aveva scritto con chiarezza: nel testo ebraico non c'è il termine specifico denotante la verginità, Betulah, ma il generico di donzella, Halmach, che normalmente è vergine intatta. Tuttavia, nel preciso senso di vergine hanno inteso il vocabolo i giudei prima di Cristo, testimonio il traduttore greco dei 70, che qui usa il termine specifico Parthenos e la primitiva chiesa cristiana. A parte la gran quantità di studiosi cattolici che, anche dal punto di vista strettamente esegetico, sostengono questa precisa linea interpretativa dell'oracolo isaiano, c'è soprattutto da considerare il consenso pressoché unanime dei padri degli scrittori ecclesiastici, sia d'Oriente che d'Occidente, da San Giustino in poi. C'è il magistero costante della Chiesa, c'è la liturgia e anche l'arte sacra, fin dalle catacombe di Priscilla. Tutto ciò conferisce indiscutibilmente un'imponenza eccezionale alla fede perenne della Chiesa nell'annuncio diretto del Messia Gesù e di Maria, sua madre, fatto dal profeta Isaia al re Acaz. Nonostante questa imponenza della fede della Chiesa, però, alcuni studiosi, anche cattolici, specie di recente, propongono interpretazioni del vaticinio isaiano che annullano il contenuto messianico e mariologico in senso letterale esclusivo, riducendolo al senso indiretto, obliquo, tipico, negando in particolare la realtà della concezione e del parto virginali in rapporto alla concezione e parto virginali di Maria Santissima, dal momento che la pretesa vergine isaiana non sarebbe altro che una donna già sposata, moglie di Acaz e madre di Ezechia, oppure moglie dello stesso profeta Isaia o una sposa indeterminata. Queste sono le interpretazioni sostenute dall'esegesi moderna di tipo razionalista, afferma il Mattioli. Contro l'interpretazione unanime, si può ben dire, della tradizione esegetica e di fede della Chiesa. Eppure, agli esegeti moderni di tipo razionalista, non può sfuggire che se ci sono profezie dell'Antico Testamento espressamente citate nel Nuovo Testamento per la loro piena verifica, una è proprio questa di Isaia, riportata testualmente nel Vangelo di San Matteo e con chiara allusione anche nel Vangelo di San Luca. San Matteo, infatti, dopo aver descritto l'apparizione dell'angelo che rasserena San Giuseppe sulla concezione virginale avvenuta in Maria ad opera dello Spirito Santo, afferma espressamente che tale concezione virginale realizza appunto il celebre vaticinio del profeta Isaia. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. San Luca, poi, nel dialogo fra l'angelo e Maria all'Annunciazione, riporta queste parole dell'angelo. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Appare evidente qui il richiamo diretto ai due testi isaiani. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Sulle sue spalle è il segno della sovranità, ed è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Proprio da questi richiami espliciti dei due evangelisti alla profezia di Isaia, interpretata in senso direttamente messianico e mariologico, ebbe inizio la tradizione unanime e costante della Chiesa, che nel vaticinio isaiano vede esclusivamente Maria, la Vergine che concepisce e partorisce virginalmente l'Emanuele, il Figlio di Dio e Messia, Gesù Cristo. Concorda e sintetizza bene il Rolla, infatti, scrivendo che gli esegeti cattolici sono concordi nell'interpretare il brano come una profezia del parto virginale di Maria Santissima. Sono indotti a fare ciò dalla citazione evangelica e dal consenso unanime dei padri. La maggior parte di essi sostiene il senso messianico letterale ed esclusivo. Ugualmente afferma il Suppens, il quale, riferendosi a San Matteo e a San Luca, parla di unanimità della tradizione nell'interpretazione del parto virginale di Maria contenuto nel testo isaiano. Tota traditio cristiana unanimitate docuit Isaiam conceptionem ac partum virginalem Mariae preannunciasse. La teologia biblica, inoltre, nella sua ricchezza di dati e riferimenti intertestamentari, ci aiuta a cogliere anche gli elementi precisivi di ogni contenuto particolare di questa celebre profezia del profeta Isaia. Tale è, in particolare, la connessione tra la profezia di Isaia e quella che il profeta Natan fece a Davide, promettendogli un regno eterno, parlando di quell'eternità del regno davidico che sarà appunto assicurata dal rampollo di Jesse, il quale dominerà e garantirà una pace che non avrà mai fine sul trono di Davide e sul regno. Per i connotati divini con cui viene presentato l'Emanuele, inoltre, appare chiaro che egli è il vero Dio con noi, un Messia cioè umano e divino, Dio potente, principe della pace, che ha il dominio sul tempo, cosicché regnerà per sempre sul trono davidico. E San Luca conferma tutto ciò, chiamando il Messia ancor più compiutamente Figlio dell'Altissimo, Figlio di Dio, che regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il cui regno non avrà mai fine. Uno dei punti fondamentali della profezia di Isaia, però, è certamente quello riguardante la concezione e il parto virginali della madre dell'Emanuele. È questo l'oggetto della fede della Chiesa nella perpetua integrità virginale di Maria, prima, durante e dopo il parto. Il segno speciale che Isaia presenta al re da parte di Dio è infatti questo: la Vergine gravida, ossia la Vergine che concepisce il figlio restando Vergine, e la Vergine partoriente, ossia la Vergine gravida che dà alla luce il figlio restando ancora Vergine. Concezione virginale e parto virginale, quindi. Un prodigio, il primo come il secondo. Il dettato del profeta Isaia è proprio questo: nella concezione e all'atto del parto, la madre dell'Emanuele è sempre la Vergine. Scrive bene l'autore padre Alberto Vaccari, affermando che il carattere miracoloso della nascita del Messia, più che dal vocabolo Almach, risulta dal contesto. Infatti, il segno che Dio dà non è di natura diversa da quello che egli ha offerto, cioè prodigiosa. E di prodigio in questo annunzio di una concezione e nascita non ci può essere se non che esse avvengono senza scapito della verginità della madre. Valide e opportune in proposito le riflessioni del padre Bertetto. Le forme aggettivali si aggiungono al sostantivo per determinarlo ulteriormente, senza però distruggere in linea generale il significato che esso ha. Così, per esempio, dicendo Vergine alta e gracile, non si nega in nessun modo l'idea di verginità espressa dal soggetto. Il profeta perciò vede e annunzia una vergine, gravida e partoriente, in senso composito, ossia gravida e partoriente e tuttavia vergine, e non in senso diviso, ossia una vergine che rimase tale fino alla concezione e che nella concezione perse la verginità. In quest'ultima ipotesi non si spiegherebbe perché il profeta con tanta solennità chiami vergine tale donna e la presenti come un fatto straordinario. Sant'Ambrogio scrisse magnificamente: «Questa è la Vergine che concepì nel seno, la Vergine che partorì il Figlio. Sta scritto infatti così: ecco la Vergine concepirà nel seno e partorirà il Figlio». Non disse soltanto che la Vergine avrebbe concepito, ma anche che la Vergine avrebbe partorito. Al pensiero lineare e luminoso di un Sant'Ambrogio con la sua esegesi biblico-sapienziale del Vecchio e del Nuovo Testamento si oppone oggi da alcuni una nuova esegesi che, se pare ben intenzionata nell'impegno della ricerca, si presenta tuttavia poco o nulla convincente nei risultati e troppo sicura, magari, non solo di scoprire e di trasmettere interpretazioni nuove della rivelazione biblica, ma anche di sapere far ciò meglio di quel che abbiano fatto gli stessi santi padri. Leggi ad esempio San Giustino, Sant'Ireneo, Sant'Ambrogio, San Girolamo, Sant'Agostino, dimenticando, c'è da temere, che i santi padri con la Sacra Scrittura sono la fonte stessa della rivelazione divina e che ad essi quasi certamente era dato conoscere codici e documenti del tempo che non sono arrivati fino a noi. Riguardo a Isaia 7:10-14 e a San Matteo 1:22-23, infatti, l'esegesi biblico-sapienziale e teologica dei Santi Padri e quindi della Chiesa insegna l'unità di pensiero e di contenuto fra i due testi, per cui la Vergine e il bambino profetizzati da Isaia sono esattamente la Vergine Maria e il bambino Gesù di cui parla San Matteo l'Evangelista. Secondo alcuni recenti studiosi, invece, tra i quali il sopra citato Odasso, i due testi in questione devono passare attraverso un laboratorio di analisi, fasi, connessioni e reinterpretazioni veterotestamentarie, secondo cui, in una prima fase, nel testo di Isaia 7:10-14, non esiste e quindi non si legge nulla della celebre profezia riportata da San Matteo. E anzi si deve leggere solo il contrario, giacché la donna di cui parla Isaia non è affatto una vergine, ma una donna sposata, moglie del re Acaz, già gravida, e il bambino, Ezechia, figlio di Acaz, non ha nulla di particolare per chiamarsi Emanuele ed essere considerato Dio con noi, giacché è un bambino ordinario e sarà un re ordinario, piuttosto sconsiderato, e anzi deludente. Profezia e segno prodigioso della partenogenesi del Dio con noi, quindi, sono inesistenti nel testo del profeta Isaia, riportato a vuoto di conseguenza da San Matteo. In una seconda fase, però, esaminando anche il testo di Isaia 9:1-6, all'evidenza che i connotati divini elencati dal profezia Isaia risultano del tutto assenti nel povero re Ezechia, fa riscontro sorprendente il fatto che lo stesso Isaia avrebbe quindi trasfigurato, per così dire, il re Ezechia, proiettandolo e impersonandolo nel futuro Messia divino e regale, il Dio con noi. E dunque, secondo questa reinterpretazione, ciò che prima nel testo di Isaia 7:10-14 non si poteva affatto leggere e intendere, via via E qui adesso in Isaia 9:1-6 si può ben leggere e intendere nel suo contrario, per cui un semplice uomo come Ezechia, concepito e nato normalmente, diventa tutt'altro e ben altro, ossia diventa il re e messia divino, Dio con noi, con tutti quegli attributi divini eminenti dei quali però si sa bene che Ezechia non era affatto in possesso. Qui si passa contraddittoriamente, nello stesso soggetto, dall'inesistente all'esistente e viceversa. Troppo facile e superficiale, per non dire inammissibile, un tale passaggio che può far pensare a una pura mitizzazione. In una terza fase, infine, il contrario si realizza ancora più leggendo il testo di Isaia 11:1-5 alla luce di Isaia 62, nel quale, molto stridentemente, si potrebbe o si dovrebbe arrivare a leggere e a capire che anche la moglie di Acaz, già gravida di Ezechia, viene trasformata addirittura in una vergine, la biblica e davidica Sion, prima infedele, abbandonata e desolata, poi sposata da Dio stesso che la rende vergine per donarci il Messia. Questa reinterpretazione, come si vede, sembra avere proprio la configurazione e la consistenza di una metamorfosi, o meglio di una mitizzazione che non si saprebbe come definirla se non quasi una creazione dal nulla. Secondo tale reinterpretazione di Isaia 7:10-14, dunque, passata attraverso il sofisticato setaccio di numerosi altri testi biblici collegati e connessi in qualche modo fra loro, si viene ad avere una tradizione veterotestamentaria secondo cui, in concreto, una donna sposata, la moglie di Acaz, già gravida del figlio Ezechia, figura di re di poco conto, viene trasformata nella Vergine Madre dell'Emanuele, del Dio con noi. Dispiace dirlo, ma tradizione e contraddizione, serietà e stravaganza, qui sembrano unificarsi, senza alcuna misura né criterio per il povero lettore che cerca la verità. E per questo si può ritenere che avevano ben ragione due santi padri della statura di San Giustino e San Girolamo di opporsi all'esegesi di Isaia 7:10-14 contraria ad ogni riferimento alla partenogenesi e alla realtà dell'Emanuele. Essi confutavano recisamente ai loro tempi una tale esegesi, appannaggio degli ebrei, sempre in lotta contro i cristiani. È anche significativo rilevare del resto che tale lavoro di ricerca e di costruzione delle cosiddette reinterpretazioni per fondare su Isaia 7:10-14 una tradizione veterotestamentaria così disomogenea e contraddittoria si basa ad abundantiam, anche in chiave stilistica, su approssimazioni e insinuazioni, virtualità e simbolismi, attribuzioni e richiami, prospettive e rilievi, ipotesi e probabilità, contesti e allusioni, sintagmi e connotazioni, riferimenti e metafore, implicazioni e caratterizzazioni, ipotizzazioni e correlazioni, eccetera. C'è realmente da chiedersi a questo punto quale concreta consistenza possa avere una ricerca esegetica vetero e neotestamentaria così sofisticata, che sembra elimini in directo il contenuto letterale e reale della profezia di Isaia 7:10-14 sulla Vergine Madre dell'Emanuele, dall'apostolo ed evangelista San Matteo invece presentato direttamente con le identiche parole di Isaia, realizzatesi storicamente e concretamente in Maria, la madre di Gesù, con il segno prodigioso della partenogenesi dell'Emanuele, il Verbo incarnato, vero Dio con noi, Re e Messia. In San Matteo troviamo tutta la luminosità e la semplicità della verità rivelata, espressa dalla piena corrispondenza di contenuto fra il testo di Isaia 7,14 e il testo dell'Evangelista illuminato dallo Spirito Santo. Ha scritto molto bene perciò il Gira, affermando che l'intelligenza dunque delle scritture non è frutto di sforzo umano, ma dono della grazia di Cristo. Solo chi ha lo Spirito di Gesù le può comprendere. Nella profezia di Isaia, quindi, è espressa la verginità della madre dell'Emanuele prima e durante il parto. Ma con la maternità verginale è adombrata anche la maternità divina e regale, se solo si riflette che l'Emanuele è il Messia figlio di Dio ed è discendente regale di Davide perché nato da Maria, anch'ella della stirpe davidica. Un particolare molto significativo è anche questo. Il profeta Isaia dice che la madre del Messia imporrà ella stessa il nome al figlio, frutto del suo seno verginale, e ciò contro l'usanza ordinaria che riservava al padre l'imposizione del nome al figlio. Allo stesso modo San Luca riferisce le parole dell'angelo che dice a Maria Vergine riguardo al figlio: «Lo chiamerai Gesù». Il richiamo fra la profezia e la sua realizzazione risulta perfetto anche su questo punto, e sarebbe del tutto inspiegabile storicamente la previsione del profeta Isaia sull'imposizione del nome da parte della madre, se non si ammette che il profeta parla di una madre vergine. Non va per nulla trascurato, infine, il rapporto che intercorre fra l'oracolo isaiano e quello genesiaco. Scrive infatti il Mattioli: «Assai netto sembra esistere inoltre un richiamo da parte dell'annunzio isaiano alla promessa del protovangelo: la madre è il figlio, e la Almach e l'Immanuel dell'annunzio sembrano non figurare altrimenti che come attualizzazione della donna e della stirpe, l'Isaac e Zera, della promessa genesiaca. Resta una difficoltà però che nessun studioso può evitare nei riguardi del vaticinio isaiano. Se il profeta offre un segno, come farà Acaz a verificarlo dal momento che si realizzerà 8 secoli dopo? La difficoltà può essere risolta riflettendo che Isaia, nel profetizzare, non si rivolge ad Acaz, ma alla casa di Davide. E ciò perché la profezia ha lo scopo ben più vasto e serio di assicurare che, nonostante tutte le infedeltà e le rovine del regno di Giuda, il Signore manterrà la sua promessa di conservare la discendenza davidica e di rendere il trono di Davide stabile per sempre, mediante l'Emanuele. Si obietterà che tale parola del profeta mal si accorda con l'altra che preannuncia la rovina del regno di Giuda ad opera degli Assiri, il che avvenne di fatto poco tempo dopo. Questa difficoltà si può risolvere ricorrendo alla cosiddetta prospettiva profetica, non rara nelle profezie, secondo cui il profeta preannuncia il futuro mettendo insieme eventi prossimi e lontani, senza alcuna precisazione di tempo, badando soprattutto al contenuto e al significato del messaggio profetico. A questo punto e in conclusione potremmo anche porre una richiesta di fondo alla esegesi biblica teologica, ossia se è possibile che il contenuto messianico e mariologico del vaticinio isaiano, applicato in senso letterale esclusivo al Messia e a sua madre, sia sostenibile anche dal punto di vista strettamente esegetico, prescindendo dall'interpretazione data soprattutto dagli evangelisti San Matteo e San Luca, oltre che dai Santi Padri e dal Magistero vivo della Chiesa, dalla Sacra Liturgia e dal Sensus Fidelium. Ebbene, leggiamo la risposta più che positiva data dall'autorevole biblista padre Suppens, il quale scrive così: possiamo concludere che, pur facendo astrazione dai testi di San Matteo e di San Luca e dalla tradizione dei Santi Padri, dopo aver esaminato criticamente il solo testo del Vaticinio, Isaia 7,14 ha designato in senso letterale il Messia e sua madre. Maria concepirà e partorirà il figlio suo senza subire danno alla verginità. È vergine nella concezione e vergine nel parto. L'asserzione dunque di quanti affermano che la fede della Chiesa nella concezione e nascita virginali di Cristo si basa su una falsa versione e interpretazione del testo di Isaia non ha nessun sostegno, è del tutto gratuita ed è priva di fondamento scientifico. E al termine di tutta la trattazione su Isaia 7, 11-17, il medesimo autore ribadisce che riguardo alla dottrina mariologica possiamo concludere così: il dogma della nostra fede sulla verginità della Beata Vergine Maria, tanto nella concezione che nel parto del suo divin figlio, è stata preannunziato in questa profezia di Isaia 7,14. Possiamo anche noi perciò concludere con il Concilio Vaticano II: questa è la Vergine che concepirà e partorirà il figlio, il cui nome sarà Emanuele. La partoriente. Michea 5:1-2. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire, partorirà. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Quando i re magi venuti dall'Oriente entrarono in Gerusalemme, la stella radiosa che aveva segnato il loro lungo cammino si sottrasse alla loro vista. Smarriti per qualche attimo, decisero poi saggiamente di rivolgersi alle autorità del posto per conoscere il luogo esatto della nascita del Messia tanto atteso e annunciato dalla stella che li aveva condotti fin lì. Alla richiesta dei magi, il re Erode, riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Similmente, nel Vangelo di San Giovanni leggiamo che quando i giudei discussero sull'origine di Cristo, alcuni dissero: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice forse la scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide?» Tutti e due gli evangelisti si rifanno appunto alla profezia di Michea 5:1-2. In maniera più completa e testuale San Matteo, con riferimenti espliciti San Giovanni. Tutti e due gli evangelisti quindi danno un valore strettamente messianico e mariologico a questo testo profetico di Michea che preannuncia la madre partoriente del Messia e il luogo preciso della nascita del Messia, Betlemme di Giuda. Il padre Emanuele Testa, in un recente studio sull'argomento, ha scritto: «Tanto la tradizione ebraica che quella cristiana primitiva furono convinte del senso messianico del testo. Al tempo della nascita di Gesù di Nazaret, il Sinedrio interrogato da Erode alla venuta dei Magi sulla patria del Messia indica Betlemme, riferendo questa profezia di Michea. E gli obiettori di Gesù, che era detto il Nazaretano, si riferiscono alla stessa profezia, dicendo che il Messia deve essere betlemmita. In senso messianico commentano il nostro testo anche i rabbini dei secoli II e III e ripetono tale esegesi anche quelli medioevali, come Rasi e Chinchi. Il profeta Michea era contemporaneo del profeta Isaia, e visse sotto i re Jotam, Acaz ed Ezechia. A Gerusalemme egli denunciò la vita corrotta della città, i disordini sociali e le aberrazioni cultuali. La situazione del regno di Giuda si faceva sempre più drammatica, fino a che gli Assiri non lo devastarono e in seguito si arrivò alla deportazione con l'esilio babilonese. Su questo quadro tempestoso e desolante, tuttavia, si alza come un arcobaleno il vaticinio della partoriente che darà alla luce il sospirato liberatore, il quale riunirà per sempre i figli di Israele in un sol popolo. Il Messia liberatore, predice il profeta, nascerà nella minuscola Betlemme, in terra di Efrata, distinta dalla Betlemme di Galilea. Nel vaticinio, però, è detto che le origini del Messia sono dall'antichità, dai giorni remoti. L'espressione giorni remoti può significare anche giorni eterni, e in tal caso indicherebbe espressamente l'eternità, ossia l'origine divina del Messia, anziché la sola e lontana origine davidica. Il profeta Michea quindi avrebbe annunciato il luogo terrestre e quello celeste, l'origine umana e quella divina del Messia. Questa spiegazione è luminosa e corrisponde perfettamente alla realtà storica e metastorica del Verbo incarnato. Tuttavia, essa non trova il consenso dei santi padri, i quali sono unanimi sul senso messianico della profezia micheiana, ma divergono nell'ammettere che l'espressione «giorni remoti» indichi effettivamente l'origine divina extratemporale del Messia. Il padre Testa, nello studio sopra citato, conclude l'analisi su questo punto affermando che i giorni remoti vanno riferiti semplicemente ad un'altissima antichità, come si vede da altri testi dello stesso Michea e da quelli dei suoi contemporanei, come Amos e Isaia. Ma il padre Vaccari, al contrario, afferma con chiarezza che l'espressione ebraica può includere un'origine divina, anteriore ad ogni tempo, eterna. E questa interpretazione si armonizza molto bene con l'origine divina di Cristo. Il padre Allegra, infine, afferma che il profeta Michea, con questa affermazione, non solo vuole indicare l'origine umana del Messia, egli stesso è discendenza dell'antica famiglia di David, ma soprattutto vuole indicare l'origine più eccellente di lui. Osservando attentamente il consenso e il vaticinio sull'Emanuele, è il profeta in esso ad indicare la natura divina del Messia. Questo principe sarà della stirpe di Davide e perciò nascerà a Betlemme, ma gode di un'origine più antica, Egli infatti dall'eternità nasce da Dio Padre. Un altro punto interessante da rilevare è che il profeta Michea, anziché preannunciare direttamente il Messia, preannuncia invece la madre, anzi preannuncia una regina madre che Dio suscita al suo popolo perché ella generi realmente e storicamente un nuovo re. E il profeta fa questo preannuncio adoperando termini concisi che perciò dovevano apparire del tutto ovvi agli ascoltatori. La partoriente partorirà. Ciò fa supporre con fondamento che il popolo conoscesse già bene la profezia di Isaia: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Al profeta Michea basterà la concisa espressione «la partoriente partorirà», perché tutti comprendano. Scrive molto bene il padre Pietrafesa a riguardo: «La madre del Messia è introdotta inattesamente, senza che se ne sia parlato in antecedenza. È logico quindi pensare che gli ascoltatori erano a conoscenza di questa donna madre del Messia». Ossia, l'espressione «la partoriente partorirà» è sinonimo dell'oracolo famoso di Isaia: «Ecco, la Vergine concepirà». L'oracolo del grande Isaia era ormai così conosciuto che bastava un breve accenno, «la partoriente», per ricordare sia quella profezia che la missione materna della donna, madre vergine. Infine, riflettendo alla luce della profezia già avverata, anche in questo vaticinio di Michea, come in quello del Genesi 3:15 e in quello di Isaia 7:14, la figura della madre viene presentata da sola con il figlio. Non c'è padre terreno per il Messia Salvatore in nessuna delle tre grandi profezie veterotestamentarie. La madre appare sempre madre vergine. La verginità della madre fa da sfondo radioso, immancabile, all'evento dell'annuncio e della nascita del Messia. Segno evidente che il Messia è davvero la creazione novella, l'umanità nuova, l'inizio dell'era salvifica, la redenzione. In conclusione, volendo contemplare la figura di Maria, madre del Messia Salvatore, nelle tre più importanti profezie messianiche e mariologiche dell'Antico Testamento, Genesi 3:15, Isaia 7:15, Michea 5:1-2, facciamo nostre le ispirate e luminose parole dette dal Santo Padre Giovanni Paolo II in un'omelia sulla Natività di Maria, sintesi concisa e mirabile della rivelazione divina veterotestamentaria su Maria Santissima. E proprio questa bambina, ancor piccola e fragile, la donna del primo annuncio della redenzione futura, contrapposta da Dio al serpente tentatore: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno». E proprio questa bambina, la Vergine che concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. E proprio questa bambina, la madre che partorirà a Betlemme, colui che deve essere il dominatore di Israele.